vorrei tenermi il microfono. Allora, io sono stato recentemente in Corea e la Corea del Sud è un paese straordinario, è un paese veramente con una tradizione tessile peraltro di grande importanza. Fanno dei manufatti straordinariamente belli, sono attivissimi in quella che possiamo considerare la moda pop, sono lì incredibili mercati dove i cinesi vengono in macchina a comprare stock, dove trovate felpe declinate in colori ma impressionanti. Loro sono molto forti nella moda teen, per esempio, nelle mode giovanili. Loro hanno fatto un miracolo. Noi citiamo sempre Steve Jobs e Apple, ma uno dei miracoli più grandi dell'impresa contemporanea è Samsung. Samsung è un'azienda modesta che ha preso in mano la progettazione di design e l'ha elevata a livelli altissimi per quanto riguarda alcune tipologie, i televisori, i cellulari. Loro sono veramente molto bravi. Un altro paese che si sta muovendo molto rapidamente con grandi investimenti su questo è il Brasile. Il Brasile ha, come dire, un progetto di crescita impressionante, ha un'energia straordinaria, ha dei designer molto bravi. Allora, due considerazioni su questo. Noi avremo sicuramente molti competitor nel futuro, magari che vengono anche da paesi che non ci aspettiamo. Adesso c'è, secondo me sarà una grande crescita nei prossimi 20 anni dell'Africa, per esempio. Magari i competitori non saranno solo quelli che già conosciamo, il Brasile, la Corea. Brasile e Corea sono competitori anche di gusto, e la Cina lo diventerà, perché ha una tradizione estetica formidabile, millenaria proprio, quindi lo diventerà senz'altro. Qual è il punto? Il punto è che il nostro gusto rimarrà per sempre il nostro gusto. Questo è il primo elemento di forza che noi abbiamo. Certo, c'è il Parmesan, su cui abbiamo recentemente vinto una causa per cui i tedeschi hanno dovuto bollarla. Ci hanno preso per il culo per 20 anni, continuando a produrre formaggio similgrana con il nome di Parmesan, cioè i simpatici tedeschi, no? Cioè quelli tutti ordinati e che non farebbero mai cose fuori dalla morale e dall'etica, senza andare nel passato, ci hanno preso in giro per 20 anni facendo un formaggio simile al nostro e chiamandolo Parmesan. Abbiamo fatto una battaglia, no, quindi non sto parlando dei cinesi che vi vendono le cose alla bancarella sotto casa, abbiamo fatto una battaglia furibonda e alla fine hanno dovuto abbandonare questo, come dire, questo nome, perché è un nome di denominazione d'origine ed era veramente molto simile al parmigiano. Quindi ci saranno, dicevo, delle nazioni che muoveranno forze estetico-produttive gigantesche, però quello che facciamo noi sarà sempre il nostro. Cioè, loro hanno resistito a una crisi industriale pazzesca, insomma. Cioè, devo dire, noi non siamo più produttori di seta, e mi domando sempre se sia giusto o sbagliato, ma insomma, e hanno reagito come appellandosi alla qualità estetica del nostro prodotto, ai nostri archivi. E poi anche questo è fondamentale. Voi sapete che la moda è ricorrente. Tornano gli anni 70, adesso sono i 50, domani sono gli 80, ma questo è un tema tipico, è uno degli altri valori della moda. La moda è ricorsiva, continua a riprodurre temi e stilemi che sono anche legati al passato. Allora, i nostri archivi sono una forza poderosa, soprattutto perché adesso gli archivi possono essere digitalizzati e andare immediatamente in produzione. Cioè, questo breve, magari fatemelo raccontare bene una volta, ma questa cosa che ormai la progettazione dei tessuti si fa in gran parte sul computer, vuol dire che io posso digitalizzare gli archivi, e così fanno tantissime aziende della moda, e riprodurre, cambiando un po' i temi. Beh, per i foulard è evidente, è semplice, insomma, li piglio, li ritocco, li cambio il colore e li mando in produzione immediatamente, insomma. Cioè, ma l'importanza degli archivi storici è di grande rilevanza. Noi abbiamo archivi straordinari. Archivi straordinari nella ceramica, archivi straordinari nella produzione del legno, nelle tipologie dei prodotti domestici, veramente enormi, che in qualche modo sono un bene, un giacimento, esattamente come un giacimento di carbone, dove si possono pescare cose di grande interesse. Per cui il nostro stile, il nostro modo di fare, questo ragionamento un po' asimmetrico, per cui noi siamo non mai unicamente orientati al prodotto in termine, ma noi ragioniamo sulla marca, sull'azienda, sulla cultura di marca. Faccio un esempio molto banale: quando Prada decise di fare Luna Rossa, mica lo fece perché ci aveva in mente, o magari sì o magari no, il prodotto, no, perché Bertelli era un appassionato di vela, ha un appassionato sfegatato, e decise di armare due barche e di competere nella World Cup di vela. E naturalmente riuscì abbastanza bene, diventò finalista, fece il challenging, Luna Rossa andò su tutte le televisioni, e dopodiché decisero di fare una linea di sportwear basata sull'etichetta di Luna Rossa, che è il rettangolino rosso che voi adesso vedete su un sacco di prodotti di Prada. Noi siamo capaci di fare delle cose prima per passione e poi di trasformarle in prodotto. Quando Gianola Nonino prese in mano la Nonino, la grappa, e i più anziani lo ricordo, era poco di più che uno strumento di riscaldamento per gli operai che la mattina andavano in fabbrica. C'era un gran freddo e si beveva il caffè corretto o addirittura il grappino secco senza tanto caffè. Allora lei prese questa roba e la trasformò, lei ha sempre detto: io ho preso la grappa e l'ho trasformata da una cenerentola in una regina. Perché che cosa fece? Fece le monovitigno, affinò il prodotto, mise il prodotto a fianco agli altri prodotti del territorio, il miele, costruì delle confezioni, poi lavorò sul design, cambiò la bottiglia, lavorò con Venini per fare, come dire, le bottiglie raffinate, le bottiglie d'eccellenza con cui la grappa viene venduta, delle edizioni speciali, e poi fece una cosa straordinaria, che è il premio Risiddao, il premio che premia ogni anno due grandi testimoni della terra. È stata premiata Rigoberto Lanciù, è stato premiato Carlo Petrini. Quel premio riunisce lì, nell'estrema landa del nord-est, il meglio dell'intellettualità mondiale. Scrittori, poeti, giornalisti. I giornalisti vanno e scrivono, vanno perché loro sono una virrazza dannata, perché si mangia meravigliosamente bene e si beve ancora meglio, ma poi scrivono, insomma. E quindi questo premio ha dato a Nonino e al territorio un grande prestigio internazionale, per dire. Cioè, loro hanno premiato veramente. Ora, questo è il modo in cui facciamo noi. Potrei andare avanti. Zegna ha costruito un'oasi alpina che è il più grande parco pubblico privato del mondo. Non c'è nessun altro che abbia comprato sopra Biella un'estensione di terra così grande e abbia dedicato all'educazione dei giovani, alla difesa del territorio. Loro hanno comprato il terreno e l'hanno dedicato alla... Allora, questo è il modo di fare nostro. In questo caso Zegna non ha guadagnato niente dal punto di vista produttivo. Nel caso di Prada e di Nonino poi c'è stata una bella ricaduta produttiva. Però è il modo di fare nostro. Questo modo non ce lo può copiare nessuno. Il nostro territorio non ce lo può copiare nessuno. E c'è una terza cosa molto importante, che le aziende... I designer stranieri spesso vengono a produrre in Italia perché noi abbiamo le mani migliori del mondo, perché la qualità di prodotto che gli stranieri trovano, i norvegesi, gli svedesi, i finlandesi, i fratelli Campana, che sono leader brasiliani del design, producono in Italia eredra. Perché la loro poltrona, che è una poltrona fatta di nodi, ci sono più di 1000 nodi in quella poltrona, viene fatta da un artigiano singolo che annoda questi cordoni a mano in Toscana, nello stabilimento di Edra. Ora, queste cose, per nostra fortuna, le sappiamo fare solo noi. Quando le produzioni diventano sofisticate, la gente viene in Italia e cerca nella immensa landa della pianura padana qualcuno che riesca a risolvere il problema. E spesso e volentieri, per fortuna nostra, lo trova. Allora, quindi grande cultura, grande passione, diceva lui, diversa da tutti gli altri. I giapponesi sono un paese straordinariamente estetico, con delle produzioni di design bellissime, sono le loro. Grande cultura, grande estetica, grande passione, grande eredità, difficile da... Sì, possono copiarla, ma quella nostra sarà sempre la nostra. E soprattutto grande abilità di mestiere, sia manuale che meccanica, di tutti i tipi, tecnologica, quindi, come dire, noi abbiamo questa straordinaria capacità che ancora viene considerata. Quelli della moda che hanno fatto i furbi e hanno pensato che potevano delocalizzare, non dico in Cina perché poi non l'hanno mai pensato perché mi sembrava troppo, ma che hanno pensato ad un certo punto di delocalizzare le produzioni raffinate in Polonia, Romania o nei paesi dell'est, stanno tornando tutti in Italia. Perché? Perché il prodotto, le finiture di alcune cose, come le facciamo noi. Io sono andato una volta a vedere lo stabilimento di Brioni, perché doveva entrare in uno dei nostri libri, poi purtroppo, e questo è il problema invece, l'hanno comprato i francesi, loro si sono messi a litigare. Brioni è uno dei casi, degli stabilimenti di sartoria industriale più importante del mondo. Loro vestono 19 capi di Stato. Infatti erano un po' preoccupati perché con le primavere arabe dovevano continuare a mettere la croce. Mubarak, basta. Cioè loro vestono Obama, insomma, si vede anche, che è vestito molto molto bene. I loro sarti, che fanno scuola a Penne, cittadina meravigliosa tra il Gran Sasso e il mare, che vi invito ad andare a vedere, l'Abruzzo è un posto bellissimo. Penne, questa città del 600, loro prendono i ragazzi a 14 anni e gli insegnano a diventare sarti. I loro sarti non hanno neanche bisogno di prendere le misure, ti guardano e poi ti fanno il vestito. Non prendono le misure come il sarto normale, ti guardano, perché hanno talmente interiorizzato. Allora, dentro questo enorme sala di sartoria, che sta in una fabbrica bellissima, che ha è un grande rettangolo, da cui da un lato si vede la Maiella, il Gran Sasso, e dall'altro si vede il mare, si fanno i capi. I capi hanno due catene, una per i capi da negozio e una per i capi da sartoria. Le catene si incrociano ad un certo punto, perché sia gli uni che gli altri hanno l'asola fatta a mano. Voi sapete come si fa l'asola degli abiti di Brioni? È una roba veramente impressionante. C'è una signora che guarda l'asola, dice: piacere, io sono la signora. Prende un timbro e fa tac e fa l'asola. Cioè la fa a occhio. Dopodiché gli passano, come dire, il crine di cavallo, il filo di seta e diventa l'asola. Lei guarda l'asola e fa tac. Un solo gesto, non ne sbaglia uno, perché lavora lì da 25 anni. Ora, questo, tutto questo, Brioni è un po' tipica, il vero problema è che noi dovremmo essere più solidi dal punto di vista finanziario, e se no le nostre aziende ci scappano una dopo l'altra, da Bulgari e Brioni. Ma questo è un altro discorso, riguarda ancora una volta le nostre banche, il nostro sistema finanziario. Brioni è un esempio meraviglioso dove territorio, educazione, produzione si incrociano in un... cioè la nostra produzione è sempre sartoriale. E questo è il grande, come dire, vantaggio delle nostre aziende. Tutto questo è difficile, la Maiella, il Gran Sasso, il mare, il vino, i tratturi. Non so, Marramiero mi diceva che loro stanno riaprendo i tratturi dell'Abruzzo, li considerano, come dire, dei camminamenti storici, I turisti vengono per farli, non è che non ci guadagnano da questa cosa, loro stanno riaprendo i tratturi comunali che passano in mezzo alle proprietà e la gente accetta di riaprirli. Sono sentieri pubblici, insomma, anche se sono su terreni privati. E loro stanno lavorando su questa cosa, i trattori passano in mezzo alle vigne e la gente dice va bene, se la gente ci cammina a me fa piacere che cammini. Allora, tutte queste cose sono inimitabili. So che dobbiamo avere la cultura, il gusto e la passione per tenerli vivi e proiettarli nel futuro. Spesso e volentieri ci manca l'entusiasmo, l'energia. Purtroppo ci manca la risorsa finanziaria, cioè i nostri sistemi finanziari sono sistemi di spreco. Noi ci siamo riempiti la bocca dicendo che le nostre banche erano meglio di quelle americane. Forse le banche hanno più un rapporto col territorio, però certo dire che i nostri banchieri siano coraggiosi è veramente dire una menzogna. E tra l'altro una delle cose che ormai noi diciamo molto apertamente, quando andiamo a incontrarli, io sono andato a presentare questo lavoro all'ABI, all'Associazione Bancaria Italiana, di cui il presidente era sempre quello, Mussari, perché tutti sapevano, però intanto la simpatica congrega dei banchieri l'ha eletto a presidente dell'ABI, tanto per dire che, come dire, il marcio sta in molti posti più di quanti si pensi. E gli ho detto, guardate, non è che potete stare sereni, perché non abbiamo più i banchieri di una volta, non c'è più Mattioli, ma voglio ricordarvi che la Firenze di Lorenzo dei Medici era la Firenze di Lorenzo dei Medici. Senza di voi e dei capitali che sono accumulati in questo paese non si fa la ripresa del paese. Dovete decidervi a usare i capitali, dal minimo prestito sociale alle start-up, alla grande capacità di acquisizione, di evitare che le nostre aziende di pregio se ne vadano all'estero. Dovete usare i capitali per lo sviluppo di questo paese, non usare per prestarli agli amici. Avete rotto. E da questo punto di vista, come dire, come si vede già in Parlamento, un po' di sano grillismo secondo me al paese fa bene. Cioè, magari, come dire, non risolverà i problemi, ma serve da, come dire, da stimolo, in modo che una serie di cose non possano più essere fatte come sono state fatte per tanto tempo, nell'inedia e nello spreco. Perché se inedia e spreco continuano, voglio dire, allora hanno ragione i pessimisti studenti di Claudio a dire che non si va a fare. Però voglio dire che dipende anche da tutti noi, dipende da quanto noi facciamo le domande giuste alle persone giuste, dicendo di guarda, devi piantarla. Adesso il presidente della Camera e il presidente del Senato si sono ridotti lo stipendio al 30%. Ma voi credete che se non c'era questa pressione l'avrebbero fatto? No, naturalmente, sarebbero insediate e tutto continuava come prima. Ora bisogna tenerli sotto pressione. Adesso parlo delle banche perché sono veramente molto importanti. Il sistema bancario deve, noi siamo con questo movimento, questa, che poi coinvolge anche altri soggetti, coinvolge la Fondazione Olivetti, coinvolge la Fondazione Colonni, che è la Fondazione dei Mestieri d'Arte, coinvolge la Fondazione Bassetti. Stiamo parlando con una serie di banche dicendo che loro devono fare il loro dovere, tra virgolette. Perché se stiamo cercando di parlare con banche un po', non so, per esempio abbiamo un ottimo rapporto col Credito Valtellinese, grossa e potente banca, che è proprietario del Credito Artigiano, tra l'altro, però loro devono trovare il modo di far arrivare il credito ai canali giusti, devono fare delle operazioni vere, perché se no il punto più debole dell'Italia è il sistema finanziario. Noi abbiamo un sistema finanziario debole e, come dire, che rischia di essere soggetto della guerra di corsa delle grandi concentrazioni finanziarie internazionali, tanto per banalmente francesi. Cioè, Domus Academy, la scuola che, dove insegno io, che è un pezzo della storia del design italiano, è stata comprata dagli americani. Non so se è una buona cosa. Gli americani hanno comprato anche l'Istituto Marangoni, un importante istituto di ricerca sulla moda italiana. Non so se è una buona strategia. Noi, invece di difendere l'Italia, che si è costata sangue amaro, forse ci converrebbe di più difendere, come dire, le grandi istituzioni, imprese del mondo. Però, detto questo, io faccio quel che posso, ma ogni tanto non posso.